Radio Emilia Romagna. Racconti d'autore.
Antonio Delfini, Il ricordo della Basca, Garzanti, 1992. Prima puntata. Antonio Delfini, nato nel 1907 vicino a Modena, in una facoltosa famiglia di proprietari terrieri in declino, fu narratore, poeta e giornalista. Il ricordo della Basca segnò nel 1938 il suo folgorante esordio, per poi accompagnare nelle successive edizioni tutta la sua carriera letteraria, fino a vincere il premio Viareggio nel 1963, pochi mesi dopo la morte avvenuta a Modena. Nel ricordo della Basca, che ruota intorno a un personaggio femminile di forte carica simbolica, Delfini ci fa scoprire la sua Modena, una città insieme reale e immaginaria, in cui si intrecciano i tratti di due Italie, quella che all'epoca cominciava a farsi moderna e industriale e quella antica e provinciale, fatta di spazi e di silenzi. Il ricordo percorso nel tempo e il ritorno percorso nello spazio caratterizzano tutta la produzione di Delfini. Il ricordo è un particolare sentimento, una apprensione del tempo che segnala la condizione di un uomo che non sa vivere se non attraverso la scrittura della memoria. La vita di Delfini è stata, coerentemente, una vita in perdita, che progrediva regredendo, andando indietro. Per meglio comprendere il suo vizio, tutto letterario, di protendersi al passato, ai luoghi e ai tempi della ricchezza, della totale adesione al mondo, vi leggiamo alcune pagine della sua prefazione, terminata nel 1956, a Il ricordo della Basca.
Sei stato un sogno, il primo sogno.
Nel 1933 c'era stata dunque una grossa nevicata. E all'inizio di questa, nel periodo della fine del carnevale, mi venne offerto il caso di incontrare una donna. Con tutto quel da fare che avevo, di creare spettacoli per la strada, di nascondere il mio vero essere, di studiare e di scrivere per l'avvenire, di complottare rivoluzioni, vedi in La Rosina Perduta, il capitolo I moti del 31, di innamorarmi per un grande amore, coltivavo nel cuore 3 o 4 grandi amori, per i quali imbastivo romanzi romantici nei quali potermi romanticizzare. Mi era dato di rado di avere un incontro, un réel contact physique avec une femme, se ne escludo quelli con le prostitute, tra cui per me, più nota, la Bruna Cozzelli, con la quale mi accompagnavo spavaldamente in smoking nelle feste dei fascisti. Un incontro serio l'avevo avuto l'anno prima a Parigi, con una ragazza del Midi. L'abbandonai in lacrime. Dovevo partire, non avevo più un soldo, dicendole:
no, 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 così mutata non mi piaci. Ah, ah, sono troppo gelidi i tuoi baci. Ah, ah, per riscaldarmi il cuore.
Sento tanta malinconia, sarà la nostalgia del mio perduto amore.
Ma in verità con le donne serie io ero molto timido. Non ne avevo mai fermata una nella mia città. Mi ero lasciato fermare da donne di strada. Quella volta fu un miracolo. Come abbia potuto vincere la paura, l'incessante batter del cuore, è ancora oggi un mistero per me.
Ting 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 tang, questa è la canzone che ci manca. Ting 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 tang, questa è la canzone che non stanca.
L'antico caffè nazionale era inquadrato in quella luce e in quell'odore alle 7 di sera d'inverno che avvertono la persona sensibile come possa accadere, dopo poco, qualcosa di eccezionale. Quella stessa luce, quello stesso odore e quasi gli stessi suoni li avevo visti, sentiti e uditi tanti anni prima, nel 1920 e nel 21, ai tempi del fascio, e nel 1930, quando coinvolto nel cenacolo di Guandalini, che aveva organizzato una conferenza di Filippo Tommaso Marinetti, fui costretto a stare in una rissa furiosa tra futuristi e vecchi fascisti da una parte e studentaglie e ufficialame dall'altra. Ricordo ancora come scappavamo Guandalini e io, inseguiti da centinaia di studenti, e come, assalendo un'automobile di passaggio, costringessimo il guidatore a condurci a Bologna. Non per spavalderia, ma per risoluto spavento.
funicula.
Ting 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 tang, questa è la canzone che ci manca. Ting 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 tang, questa è la canzone che non stanca.
Il caffè regurgitava di gente, gran parte in divisa dell'esercito e qualcuno più dimesso in divisa della milizia. Neanche una donna. Io tenevo cattedra in piedi. C'erano intorno a me compagni di trastulli notturni, giazzere caffè, un centurione della milizia e qualche informatore dell'ovra. Più lontani, ma attenti e seri a quello che dicevo, esprimendo disapprovazione e commiserazione a mio riguardo, i vecchi ignoranti signori della città, tra i quali il senile avvocato Scaltoni, già radicale, e che salutava tutti compitamente col saluto romano, tanto che il cappello credo lo tenesse in testa oramai anche in casa e a letto. Molti ridevano intorno a me, ma quello che rideva più forte era il centurione della milizia, grosso e gioviale, che ogni tanto diceva: «Mo che macia!». Avevo iniziato una lezione di surrealismo. Avevo finito col dire che secondo la dottrina surrealista una rivoluzione potrebbe farsi a una ipnotizzatrice. Ecco perché l'Elsa Barocas non è un genio, poiché se lo fosse stato nel 1921 avrebbe preso il posto di Mussolini. Come sarebbe a dire, disse uno degli informatori dell'ovra. Sarebbe a dire, dissi, che secondo i surrealisti, premesso che la Francia è in grande decadenza, esclamazione generale di consenso, l'Elsa Barocas è Mussolini e Mussolini è l'Elsa Barocas. Ma ci sono anche i manicomi, disse uno dell'ovra in modo molto cattivo e significativo verso di me. Infatti, i surrealisti dicono che quelli del manicomio potrebbero seguire un'Elsa Barocas che predicasse loro la conquista dello Stato. Insomma, il surrealismo è la dottrina della follia sistemata in un'analisi anagrafica e armata. «Sei matto te, Delfini», disse quello dell'ovra. «Non sono matto», dissi. «Non faccio che riportarvi quello che c'è scritto nei libri surrealisti. E dove li hai questi libri?», mi disse. «Io non li ho perché non si possono portare, ma li ho letti a Parigi in un circolo artistico». «E perché li hai letti?» «Beh, a essere sincero, non mi attentavo di fare uno sgarbo a Picasso che voleva sapere da me e che ne pensassi del surrealismo». «Tu hai conosciuto Picasso?»
«Oh, sì, ho conosciuto Picasso», gli dissi sbadigliando e distraendomi, guardando verso il vano della porta, entro il quale stava passando una ragazza alta e contegnosa, con bellissime gambe, ben portante e snella, seguita dal più noto seduttore di Modena e da una donna più anziana, bruna, un po' molle e abbastanza piacevole. Fu in quel momento che incominciò a battermi il cuore. Ancora oggi non so se mi battesse per l'improvvisa apparizione di quella ragazza o per la paura di essere smascherato dagli informatori dell'ovra che mi stavano inquisendo.
Mi piace. Ti dirò che nei tuoi baci si nasconde il mio destino, il sogno mio divino che ancora non conosci tu. Ti dirò che nel mio cuore io non ho che questo amore. Crederò nel paradiso se un dolce tuo sorriso al cuor d'amor mi parlerà. Tu mi puoi dare la vita, tu sei la speranza che non muore, tu sei la gioia infinita che se passerà.
«Che cosa ne pensa Picasso di Mussolini?», mi disse poi quello dell'ovra, dopo che gli occhi di tutto il caffè avevano finito di guardare sulle gambe delle donne appena entrate e che erano andate a sedere a un tavolo della sala. «Ho appurato», dissi in modo molto serio, cercando di cancellare il sorriso dalle mie labbra, «che Picasso pensa di Mussolini quello che ne pensiamo noi, e non quello che pensano, mettiamo, i giornali francesi comunisti. Non è neanche stupido Picasso, vuol fare lo stupido», disse. «Bisogna vedere», dissi io, che incominciavo a vergognarmi, pensando che Picasso non solo non l'avevo conosciuto, ma non l'avevo neanche mai visto, e che l'Elsa Barocas, notissima ipnotizzatrice a Modena, la quale nel 1921 ordinò a distanza dal palcoscenico del cinema Vittorio Emanuele ai ragazzi del collegio San Carlo di alzarsi, di vestirsi e di venirla a vedere comandati dal loro prefetto, che morì poi come prefetto del regno a Fiume nel 1943. Non era mai stata citata in un libro surrealista, poiché se Picasso fosse uno stupido... Scusatemi. E dicendo ciò mi allontanai, dirigendomi lentamente verso il gruppo delle donne. «Va là, Delfini», mi disse ancora quello dell'ovra. «È meglio che stai a Modena invece di andare a Parigi». E un altro mi disse dietro, in modenese, che non mi dirigessi verso le donne perché ormai che c'era il seduttore, ne scandì il vero nome, io avrei perso il mio tempo. Il seduttore si voltò e mi sorrise, e questo mi diede coraggio ad avvicinarmi tanto come da pretendere la presentazione delle due donne. Il seduttore, invece, che aveva sorriso in effetti a quello che mi aveva avvertito, si adontò e mi voltò le spalle. A me non restò che attaccare discorso o sprofondare nel pavimento della sala. Fu la più giovane, la bella, che mi disse «Si accomodi». L'altra invece continuò a parlare con il seduttore, il quale pareva le chiedesse qualcosa della più giovane. Era veramente giovane questa Gina Montuori e di viso non era poi eccessivamente bella. Non portava alcun trucco e sulla faccia le affioravano alcuni brufoli dati dal freddo e dalla gioventù. Veniva, mi pare, da Cremona e sua sorella ballava nel teatro comunale nella Gioconda di Ponchielli. La ballerina era molto simpatica e sinceramente confesso che mi piaceva. Ma dato che il seduttore puntava sulla giovane, io, per vizio di agonismo, accompagnai le mie brame a quelle del seduttore. Non lo devi mai scordare, tu non dimenticare le mie parole. Bimba, tu non sai cos'è l'amore. È una cosa bella, bella, più del sole, e più del sole dà calor. Fino al cuore nascono così le prime pene ed i primi sogni d'or. Ogni cuore innamorato si addormenta sempre più. Ehi tu, tu che non hai ancora amato, forse non mi sai capire tu. Ehi tu, tu non dimenticare le mie parole, bimba, t'amo tanto da morire. Tu per me sei forse più del sole, non mi farei mai sole.